questa iniziativa che certamente resterà nella storia di Napoli, che comunque ha rappresentato una pietra miliare nella psicologia della editoria, della piccola editoria siciliana, e che ritengo avrà un seguito in una seconda e in altre edizioni. E allora, visto che il verbalino poi non l'ho ritirato mai, anche stasera faccio da taglio, e voglio fare soltanto delle riflessioni a voce alta, un soliloquio come sono abituato con me stesso, oppure, se vi piace di più, una conversazione attorno a un caminetto, ma anche il cammino, ma il clima è tale che lo sollecita. E allora parliamo stasera di poesia, continuiamo a parlare di poesia dopo quanto Randazzo molto brillantemente e dottamente ha detto, anche se io non condivido, vedremo di dire perché, almeno nelle parti in cui ha assimilato la poesia alla storia. E ha detto una grande verità, che l'aveva già detta Montale, il 12 di dicembre del 1975, quando gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura nel discorso tenuto a Stoccolma avanti il re Gustavo di Svezia. Tra le altre cose, Montale disse in quella circostanza: io sono qui per avere scritto poesia, un prodotto assolutamente inutile, ma aggiunse, quasi mai nocivo. In una società in cui tanto, troppo è nocivo, un banale esempio, l'informazione, la stampa, a volte è utile, a volte è inutile, spesso è nocivo. E allora un prodotto che non è nocivo già di per sé è un buon prodotto per averci a dire. Volevo dedicare appunto queste riflessioni a Montale, del quale ricorre quest'anno, che va a chiudersi, il centenario della nascita. Era nato il 12 di ottobre del 1896 a Genova. E anche a un nostro caro conterraneo, l'amico Gesualdo Bufalino, che ci ha lasciati il 14 di giugno. Ci ha lasciati come era abituato lui, così, in un modo strano, in un modo semplice, in un modo banale. E anche un saluto augurale. Voglio da qui dare a Corrado Sofia, che ieri ho sentito da Roma, si è commosso e mi ha commosso, al quale abbiamo festeggiato i 90 anni due mesi fa e al quale speriamo tutti di poter festeggiare il secolo, perché quest'uomo, grande non solo di età, ma grande veramente nel temperamento, nelle qualità, rappresenta l'ultimo superstite di una stirpe che io chiamo l'Italia dei capelli biondi. L'ho stimolato, gli ho suggerito, spero che lo faccia, di lasciarci le sue memorie. Sarà un libro straordinario per questo Novecento. È un genio Montale. Racconta Leone Piccioni che faceva delle lezioni a Milano di poesia a degli studenti. E trattava in quel periodo nel corso gli ossi di seppia. Come sapete, gli ossi di seppia sono la prima pubblicazione di Eugenio Montale. Furono scritte dal ragioniere Montale, perché aveva fatto l'istituto tecnico, lavorava nell'azienda del padre, fino a quando poi a 19 anni si ruppe questa faccenda di numeri, eccetera, e andò a prendere lezioni di canto dal baritono Sivori. Dopo due anni abbandonò anche le lezioni di canto, ancorché gli sono rimaste, gli rimasero come desiderio occulto quello di fare il baritono, tant'è che al Corriere della Sera lui era inviato alla Scala per le recensioni. E si diede alla poesia e alle lettere. Scrisse poco più che ventenne gli ossi di seppia. Come abbia potuto fare io non me lo so spiegare. Perché o c'è veramente una mano divinatoria che abbia ispirato, ma un ragazzo poco più che ventenne, che abbia scritto quelli grossi di sette che rimangono, secondo me, il più grande Montale, e Montale rimane il vertice della poesia del Novecento. E Leone Piccione, ritornando una sera da queste lezioni, passa da via Bigli numero 15, era la casa di Montale, la fine degli anni 70, poco prima che Montale morisse. Chiede udienza, Montale lo riceve. Negli ultimi anni Montale era solo, pochi telefonavano, quasi nessuno lo trovava, lo andava a cercare. E quando qualche amico gli faceva una visita, per lui era un grande regalo. Lo trovò seduto nella poltrona con quel gran plaid sopra le gambe, perché negli ultimi anni avevamo difficoltà motorie alle gambe, con accanto la fede regina, la governante. E gli disse: sai, sto venendo delle lezioni, siamo stati un'ora e mezza con i ragazzi a parlare di un tuo osso, commentarlo. Quale, se non parlo? È quello che comincia con noi. Spesso il male di vivere può incontrarlo. Montale lo guarda e gli dice: ma te lo ricordi a memoria? E Piccione dice: sì, recitiamo. La Gina ascolta entrambi che recitano come se ascoltasse un pezzo di musica sinfonica, incantata. Spesso il male di vivere l'ho incontrato. Era il primo strozzato che borgoglia. Era l'incartocciarsi della foglia riarsa. Era il cavallo stramazzato. Bene non sei tu, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza. Era la statua della sonnolenza di me. E la nuvola e il falco alto levato. Quando finirono di recitare, Montale aveva gli occhi pieni di lacrime. La cosa colpì parecchio il Piccione, perché Montale in pubblico era eroico, raramente si lasciava andare a stimoli di malinconia. Era tanto eroico che al caffè delle Giubbe Rosse, dove, come sapete, negli anni 30 tutta la cultura italiana, non solo fiorentina, si riuniva, una volta che arrivò la notizia che Ungaretti aveva avuto un problema cardiaco, Montale si lasciò andare un'espressione del genere e sapevo che Ungaretti era un poeta pletorico. Fra Ungaretti e Montale e Quasimodo, l'ultimo dei quali era giovane, anche lui con una vicenda alquanto strana, e che ebbe il premio Nobel per primo nel dopoguerra, come sapete, nel 59, il premio Nobel che è conferito a Quasimodo, Montale aveva nel 75. Fra i tre, anche se ci sono delle foto che li vedono insieme sorridenti, poesia faceva rima con gelosia, c'era una gelosia tremenda. E allora non perdevano occasione l'uno di parlare bene in pubblico fra di loro, degli altri di parlarne male. E questo fatto di commozione restò, ecco, commosse anche Piccione, perché capì che Montale arrivava a capolinea. Questi versi che abbiamo poc'anzi letto, una digressione. Questo libro al quale sono abituato e affezionato, ne ho tanti di Montale, ma dico sempre questo. L'ho comprato a Parigi, alla libreria Shakespeare del Corte, a 37 di Rue de la Boucherie, nel lungo Senna accanto a Notre Dame, dove c'è una libreria particolarissima dell'Ottocento. È fatiscente, piena di libri di tutto il mondo, e il cui proprietario, il nipote del fondatore, George Whiteman, ultra ottantenne, squinternato, quando mi presentai girando e rovistando fra i libri, mi guardò e mi disse: lei è italiano e poeta. Perché? Dissi: ma scusi, come ha fatto? Parla tutte le lingue, questo individuo. Italiano dall'abbigliamento, mi disse. Poeta, scusa, perché poggiò l'indice nella parte del anteriore dell'occhio e mi disse:
sono vecchio.
Mise a sua disposizione, come fa con tutti, la sua casa, che è la libreria, con un letto sopra un frigorifero vecchio di 30 anni e un tavoletto e una macchina da scrivere. E mi disse che era disponibile per me per qualunque cosa, come fa con tutti quelli che frequentano la sua famosa libreria nel mondo. E vi posso assicurare che è un mio verso, quando giro mi piace girare delle librerie. La sola libreria è il solo personaggio che gli somiglia. Come libreria ce n'è un'altra, quella di Sapa, a Trieste. Ma come libreria del personaggio ce n'è un altro, che si chiama Giorgio di Adamo, che somiglia a Shakespeare. Che cos'è il male di vivere? Ecco, quest'osso, che è uno dei più belli, a me piace forse più di tutti, anche se a montare amava come osso avrebbe salvato l'oro del stesso mezzogiorno, diciamo. Quest'osso è rappresentativo del mal di vivere. Vuole significare il mal di vivere, il mal di vivere, come dicevano i francesi, dicono i francesi che in tema di letteratura non sono secondo nessuno. Il mal di vivere che nell'Ottocento in Francia, ecco, da Tagore, a Verlaine, a Rimbaud, a Mallarmé, a Baudelaire, i fiori del male sono proprio la espressione tipica del male. Che cosa è il male del vivere? È un male antico, antichissimo, antico quanto il mondo, che si è curato sempre con pozioni, elisir, pietre filosofali. Oggi ci sono le pillole, c'è il Prozac che fa miracoli. È quella condizione di vita attraverso la quale il soggetto che si alza, che si sveglia la mattina, apre gli occhi e anziché vedere la luce incontra il buio e si rende conto che quel mondo, questo pianeta dove transitiamo brevemente tutti, ce lo ha tutto sulle spalle, che i problemi degli esseri umani non sono problemi degli altri ma sono problemi tutti suoi, che lui deve risolvere per sé e per gli altri e che non può risolvere. E che deve alzarsi dal letto per andare a lavorare mentre preferirebbe la clausura delle 4:00, che gli consente di essere in aula e in Sicilia quelle 3T che Bufalino chiamava tana, trappola, e tana, trappola e trono. Eppure deve vivere in una condizione di assoluta invivibilità. E man mano che le ore passano, il contatto col mondo, con la gente, diventa paura, diventa fobia, a volte diventa delirio. Fino a che uno spiraglio di luce avviene la sera, col buio, come per le luci. Si ha una condizione di lieve ripresa e soddisfazione per ritornare il giorno appresso in uno stato ancora peggiore. Fino a quando questo fenomeno che è transitorio e temporaneo non subisce quella alternanza maniacale della euforia, per cui il soggetto si sente di dover vivere due vite o tre vite insieme. E se un artista, e se qualcuno che riesce a creare, ha la creatività. Il mal di vivere, che è antico nella letteratura quanto il mondo. Omero dice, solo e consunto da tristezza e raro, per campo aleo e infelice, e l'orme e dei fuggenti fuggiti. Ma anche Dante, comincia la Divina Commedia, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. E che cos'è la selva oscura, se non il mal di vivere, se fuori l'inferno? Tant'è che il verso finale dall'inferno proprio è quello che è quindi uscimmo a rivedere le stelle. Uscire da questo tunnel del mal di vivere, che si chiama depressione, si chiama come si vuole, è uscire da una condizione di inferno. Mi ricordo, a proposito del mal di vivere, che il Corrado Sofia mi raccontava di aver portato lui la notizia mi chiedo quanto devo sospendere. Mi rendo conto che occorrerebbe qui non una serata, ma un ciclo di conversazione al camino.
Abbiamo iniziato
a fare 9 di seguito. Grazie. Portò lui la notizia del conferimento del premio Nobel nel 1934 a Pirandello. Era arrivato lui, era redattore del Tevere, giovanissimo redattore del Tevere, e Pirandello ha preso la notizia con un assoluto distacco. Le parole che pronunciò furono queste: l'arte si vendica della vita, mio caro amico. E fu contento di apprendere questa notizia perché era un conterraneo, contadino, un siciliano. Lo trascinò con sé, conversando alla trattoria del Buco di Roma, e volle fare un rituale, inzuppare il pane nel bicchiere col vino, come fanno i nostri lavoratori, ripetendo le famose parole, pane e vino in forzo schino. Non aveva granché interesse al Nobel, gli diceva ormai scrivono tutti, anche il mio autista scrive di teatro. Pirandello è un grande soggetto che ha trattato il problema psicanalitico del mal di vivere. L'altra sera ne parlavamo con il professor Paradiso, Pirandello psicanalitico. Pirandello, per aver avuto all'interno della sua famiglia, la moglie, era un materiale umano conoscitivo tale che gli procurò questo bagaglio, riuscì a studiare il fenomeno nella stessa problematica che affrontava Freud, pur non conoscendo null'altro di studio, ma percorrendo vie parallele. Pirandello dice, in una sua espressione a proposito della personalità dell'individuo, che è sempre più complessa, che in ciascuno di noi convive l'io e il superio, quantomeno convivono due persone, l'una e l'altra, e queste due persone, come diceva Bufalino, sono l'una la metà dell'altra e si scontrano vicendevolmente. Avvertiva che lui convivevano due persone e scriveva, direi, tu ne conosci una, l'altra non la conosco bene neppure io. Questi due signori sono sempre in guerra fra di loro. Il primo è taciturno, assorto nei pensieri. Il secondo parla facilmente, scherza, fa ridere. Altro non faceva giorno dopo giorno che uccidersi e platonicamente uccidere, incapace di un suicidio fisico concreto. Il mal di vivere in Pirandello è la norma. I suoi soggetti, la sua scrittura e il suo teatro rappresentano la difficoltà dell'esistenza umana e del fatto che in ciascun essere non c'è una quiete, ma c'è un'alternanza di quiete e di tempesta che noi possiamo ascoltare anche in Beethoven nella Sesta, la Pastorale, dove si alterna il temporale e la quiete. Ed è una tempesta che ciascuno di noi vive dentro di sé per farla vedere alternarsi con una pausa di quiete alla quale fa ritorno nuovamente la tempesta. Questo problema, quando assume dimensioni grandi, dimensioni non più governabili, dicevo l'altra sera, quando intervenne a proposito di Pirandello psicoanalitico, ha un termine ben preciso, si chiama schizofrenia. Addirittura nell'ambito della schizofrenia c'è il cosiddetto autismo della forma plurale, il soggetto che si chiude in sé, l'io, quell'io che si sdoppia in io e superio, quell'io che odiamo l'io di due io, l'io bambino e l'io barbone. In ciascuno di noi c'è un io bambino, nel quale ci rifugiamo in determinati momenti della vita. Era un tipico io che l'autista, ecco, ci vedo il soggetto che soffre di autismo, che è la forma più grave della schizofrenia, l'autista, sì, si assume anche la stessa forma, rannicchiata nel letto, perché dà il senso del feto nel ventre materno, dal quale non vuole uscire perché non vuole avere contatto col mondo, dal quale è pronto. E lo stesso discorso che si potrebbe fare, che si può fare per il sarcofago, per la bara, che rappresentano tutto sommato il ritorno all'origine, all'utero materno, dove, conclusa questa breve esperienza terrena, si ritorna. E dove, se fosse possibile, possibile non è, perché la morte è un evento individuale, ma la gestione della morte è un evento affidato agli altri. Se fosse possibile, sarebbe vero tornare in caterna, fredda, umida, con appena una crocetta sopra, in legno, nella quale non scrivere né un nome né un cognome, né una data né di nascita né di morte che non rappresentano niente, ma semmai semplicemente pietas, o al massimo poeta solitario, come qualcuno avrebbe voluto essere, lo avrebbe preferito di tutti. L'osso di seppia che segue il male di vivere, non a caso forse, è quell'altro che dice ciò che di me sapeste non fu che lasciare paura. La tora che riveste la nostra umana cultura. Anche qui c'è il problema della doppia identità. Quello che l'uomo rappresenta all'esterno è una componente esteriore, ma l'interiore, l'intimo, l'io, non lo sapete, non lo sa la società, vado oltre e lo dice Montale stesso, non lo sa nemmeno lui. L'uomo che cerca di scavare dentro di sé, di percorrere il suo io, di portarlo alla superficie, e ciò che ha tentato di fare il Fanino per tutta la sua vita di letterato. Però Giugio Montale restò così questa scorza, la vera mia sostanza, è l'apparenza del male. Perché poniamo un buccio di mandorla che mi stirò il titolo della raccolta. Quando noi rompiamo il guscio per trovare il frutto, troviamo il frutto ma non possiamo più ricomporre il guscio. È rotto. È la stessa cosa di quell'io, di quell'uno, nessuno e centomila che ciascuno di noi è. È uno. Ma se si vede allo specchio, se si vede in contemplazione di un'opera d'arte, se si scioglie e si liquefà di fronte a un'opera d'arte facendosi prendere dall'artista che l'ha creata, e c'è la liquefazione della personalità, la disgregazione della personalità, c'è il nessuno. O, se come si vuole rompere lo specchio, si rompe in mille pezzi lo specchio, ecco, i centomila pezzi di ciascuno di noi. Ma se lo specchio è rotto, possiamo quanto vogliamo cercare di ricomporlo, ma avremo sempre 100.000 pezzi ricomposti di una unità che non c'è più. Ed ecco che per chi ha il dono della fede, anche quando questi problemi che abbiamo testé appena appena annunciato sussistono, soccorre Platone, soccorre quella filosofia platoniana o neoplatoniana che la Chiesa abbraccia interamente, per cui la contemplazione estatica è un mezzo che attraverso il bene, anzi attraverso il bello, attraverso la contemplazione del bello, conduce al bene e quindi al Dio. E quindi la morte viene vista come un modo per arrivare a Dio. E chi è il dono della fede? Nel caso del suicidio, perché il suicida, dice Jasper, è una patologia che spesso spinge al suicidio quell'insopportabile stato di angoscia e che può decidere perché si avvicina ancora anticipatamente a Dio. Viceversa, chi dona la fede non ce l'ha. Chi non è provvisto di questa grazia e decide per il suicidio, è la catarsi definitiva. Decide per la liberazione totale della sofferenza, di questo stato di sofferenza. C'è l'altra componente del Dio, oltre che bambino dicevo per voi. E con questo tento di chiudere. Dio per voi, che credo ci sia in molti di noi, che in me certamente c'è. Io provo una forma di tenerezza per il voi. È una rivolta verso la società. È un modo di fuggire dallo stress del quotidiano. È un modo di cercare di trovare una evasione del peso schiacciante della difficoltà della vita. E allora quella dei bagni del barbone è una forza protettiva che ogni tanto io mi invento e mi schematizzo, perché dentro quella forza mi sento più forte. In fondo, come diceva l'oracolo di Filippo alla passata nottata, e la morte veniva descritta efficacemente da Gesù al Bufalino nelle menzogne della notte come avvenuta memoria, cassazione, incinerazione senza superstiti scorie, dove ciò che è stato non solo non è né sarà più, ma è come se non fosse mai stato. E allora forse vale a pagare cinque sensi, lui stesso fa dire al condannato un ritornello che speriamo di ricordare, sull'ultime soglie ne ho cinque di voi, per l'ultimo gusto un vino del gusto, per l'ultimo udito del mare fuggito, per l'ultimo odore del punto di un fiore, per l'ultimo gatto il pelo del gatto, per ce l'ero matto ancora, per l'ultimo, e poi aggiunge, infine vorrei i cinque fare sei e stringere al petto avanti di un uomo, di un letto, la vita del cuore. Ecco, mi chiesi quando lo incontrai di persona e mi sembrava di entrare legato ai piedi nella fossa delle ore. E poi in una umanità estrema, straordinaria, mi chiesi, professore, che fosse la giovinezza questo sesto senso? Sì, mi disse ridendo, che è anche questo. La gioia del piacere breve della vita e la giovinezza che nessuno riesce a gustare perché la prezza quanto è passata, quanto è finita. E allora io, che vi ho chiediato per più di mezz'ora e che vi potrei vedere ancora a lungo, non avendo altro da darvi, altro da dirvi, vi offro solo parole. E vi voglio ringraziare per avermi ascoltato. Ecco, con una mia poesia, perché per me la poesia è, e qui non condividevo quello che brillantemente ha detto l'amico Randazzo, per me la poesia è uno stato d'animo, è un modo di colloquiare con se stessi, è un modo per lavarsi il cuore, è un modo per cercare di scavare all'interno di sé, per comunicare queste emozioni agli altri. Ma queste emozioni sono tue fino a quanto ce le hai dentro, come il vulcano con la lava. Nel momento in cui le hai messe su carta, le hai estrinzerate, le hai tirate fuori, non ti appartengono più. Sono degli altri, sono del mondo. Ecco perché dico, nella vita chi riesce a percepire emozioni, chi sa comunicarle è comunque un poeta. Io non darò se non questi versi più brutti che belli, li riconosco, ma accettate come segno dell'augurio di una serenità dell'anno nuovo che viene incontro per noi e per le nostre famiglie. È notte al villaggio ammantato di neve, col freddo gelido di dicembre, notte di mutamento. Curvo sotto il peso di un fagotto colmo di balocchi di morte, di ipocrisia e di dolore, un uomo zoppicante, senza più volto per averne troppi mutati, se sarà un nuovo pellegrino. Dicono che sia venuto da molto lontano, dalle viscere della terra, da sopra una nuova